Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Ci avviciniamo, trepidanti, pieni di stupore, al luogo dove per noi e per la nostra salvezza tutto ha avuto inizio, dove tutto ha trovato un compimento, là dove si sono incontrate e incrociate le attese del mondo e del cuore umano con la presenza di Dio.
Le parole del Pontefice tratte dall'udienza generale di oggi, mercoledì 22 dicembre, anticipano il tema di oggi, tutto natalizio. Ci avviciniamo anche noi, trepidanti e pieni di stupore, al luogo dove per noi e per la nostra salvezza tutto ha avuto inizio. Allora iniziamo questo nostro allestimento con delle musiche, melodie tradizionali natalizie rielaborate in dialetto africano del Burkina Faso, del quale i proventi andranno nelle missioni camiliane in Africa. Andremo anche nelle chiese più suggestive della capitale ad ascoltare musica classica destinata a queste giornate di festa, una piccola rosa di film sul Natale, pellicole di classici e moderni che Rosario Tronnolone ha selezionato per noi. Tutto questo nel nostro allestimento odierno di Pagine, Fogli e Parole. Buon Natale a tutti! In una dimensione di quiete come quella che stiamo vivendo, dimensione che ogni anno si rinnova in questa stupita attesa, l'attesa della venuta, della buona novella, del Natale del Signore, non possiamo dimenticare ciò che più inquina questo mondo: intolleranza, violenza, indifferenza. E allora in questa nostra pagina di classici ricordiamo un religioso domenicano, francese, algerino, che spese la sua vita nella ricerca del dialogo tra cattolici e musulmani. Proprio per il suo impegno caritatevole trovò la morte il 1 agosto del 1996, poco prima di mezzanotte. Parliamo di Pierre Claverie. La sua attesa al Natale tratta dalle lettere dall'Algeria, legge Rosario Tronnolone.
La gioia e la pace del Natale non sono più le stesse. Mi pare invece che si trovino proprio qui e non altrove o con altri contenuti. In effetti, sappiamo bene che la speranza non è l'illusione che questo mondo potrebbe essere diverso da quello che è. Non è né evasione né un sogno puerile. Ci possiamo domandare che cosa sarebbe una pace acquisita a prezzo d'un ripiegamento su se stessi e sui propri sogni, anche religiosi. Il nostro desiderio di un mondo migliore, la nostra fede in un Dio salvatore, che non si allontana mai da coloro che si abbandonano a Lui, non possono procurarci una pace facile. E che gioia potremmo provare nel sapere che siamo salvi, mentre tutto crolla intorno a noi. Colui che accogliamo a Natale ci traccia il cammino della pace e della gioia autentiche. Noi crediamo che è veramente l'inviato di Dio, che viene a liberare l'umanità da tutto ciò che la può deturpare e annientare. Egli incarna il sogno secolare di uomini e donne messi a confronto con le dure realtà di una vita in cui si confondono in modo inestricabile la gioia e il dolore, la felicità e la sofferenza, la pace e la guerra, l'amore e l'odio. Il messaggio di questa nascita e di ciò che seguirà nella vita di Gesù consiste nel manifestare che l'amore e la vita hanno l'ultima parola. Ma perché la vita abbia l'ultima parola, bisognerà creare in continuazione. E perché l'amore prevalga sull'odio, bisognerà amare fino a dare la propria vita in una battaglia quotidiana da cui lo stesso Gesù non è uscito indenne. Creare significa ribellarsi alla fatalità, non abbandonare la lotta di fronte all'ineluttabile, non cedere alla rassegnazione, credendo che ci sono sempre nuove nascite possibili per una vita sicuramente fragile ma invincibile.
Era una pagina di Classici tratta dalle Lettere dell'Algeria di Pierre Claveri per la voce di Rosario Tronolone, pagine, fogli e parole in diretta sui 105 in FM della Radio Vaticana. Stiamo costruendo la nostra trasmissione odierna attraverso inserti dedicati al Natale come quello appena ascoltato, ed ora cosa ci propone una nota casa editrice per ragazzi romana da regalare appunto ai nostri bambini. Questo nel prossimo servizio.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
In collegamento telefonico Fausta Orecchio, direttore editoriale, ben trovata.
Ben trovati a tutti gli ascoltatori.
Il grande Alfredo è il clown dottore illustrato da Spider. Un condensato di buon umore, colore, tanto colore, la solita veste che ormai contraddistingue la vostra casa editrice. Ci racconta un po' la scelta di questo libro per bambini?
Sì, dunque. Il grande Alfredo è la storia di un clown che è una sorta di scienziato della risata, perché lui è continuamente alla ricerca di nuovi modi per far ridere il suo pubblico, e in questa ricerca gli capitano una serie di incidenti per cui alla fine a un certo punto si trova sulla sedia a rotelle, ma tutto finisce comunque per il meglio perché lui chiede aiuto al suo pubblico che lo ama molto e gli chiede di mandargli una serie di barzellette. Una di queste barzellette lo fa così ridere che il grande Alfredo guarisce, e lì capisce che si può guarire letteralmente dalle risate, e da quel momento decide di andare in giro per gli ospedali a fare i suoi spettacoli e guarisce tantissime persone. E quindi è una storia che in qualche maniera, a parte che appunto come lei ha già detto è una storia accompagnata, raccontata attraverso delle immagini coloratissime un po' alla Betty Boop, e nello stesso tempo però fa capire come non bisogna mai demoralizzarsi di fronte alle difficoltà, no? Che i bambini cominciano a capire fin da quando sono piccolissimi, e non bisogna battersi e bisogna sempre trovare il modo di fare delle proprie difficoltà una nuova chance. Ecco.
È l'occasione anche di una risata,
sì,
in più.
Sì, sì.
Senta Fausta, con quale criterio la vostra casa editrice decide, fa una scelta editoriale piuttosto che un'altra? Quali sono le caratteristiche che vi inducono a scegliere una storia o delle tavole colorate per farle divenire poi un libro?
Dunque, è sempre difficile, credo per qualunque editore, rispondere a questa domanda. Però intanto possiamo dire una cosa, noi abbiamo dei nostri autori che in qualche maniera seguiamo come tutti gli editori, ecco Spider che è l'autore del Grande Alfredo è uno dei nostri autori, quindi diciamo siamo disposti a seguirli nelle loro scelte in qualche modo, quindi questo contraddistingue un po' quello che si chiama una politica d'autore. Nello stesso tempo però quali sono le caratteristiche che deve avere un libro? Secondo me sorprenderci innanzitutto ed essere un libro che fa crescere in qualche modo. Secondo me tutti i libri per i grandi, per i piccoli, per i vecchi, in qualche maniera ti devono far scoprire qualcosa su te stesso o sul mondo. E magari qualcosa che avevi sotto gli occhi, ma un libro ti aiuta a capirla fino in fondo e quello è un momento di crescita. Quindi un po' credo che sia l'unione di questi due elementi, oltre che facendo noi libri illustrati devono essere delle immagini che raccontano, che sorprendono e che raccontano, cioè che non amiamo le immagini didascaliche che accompagnano il testo come decorazione, devono raccontare tanto quanto il testo, solo con un altro linguaggio.
A questa scelta della quale lei parla può contribuire indubbiamente il libro di poesie per bambini, evidentemente di Julian Tuwim. Julian è stato un poeta polacco, morto intorno agli anni 50, è tradotto nella vostra pubblicazione da Marco Vanchetti, sempre questa caratteristica di impaginazione grafica e colore, insomma, sempre importante. Anche qui, qual è stata la scelta che vi ha indotto a pubblicare questo poeta?
Allora, io ho visto questo libro alla Fiera del Libro di Bologna, il libro aveva... ha avuto il Bologna Ragazzi Award, che è un premio molto importante non solo in Italia ma è un premio internazionale, e devo dire che ovviamente essendo il libro in polacco non avevo capito nulla delle certo. poesie, quindi l'ho scelto proprio per l'aspetto grafico e iconografico. Quando Marco Vanchetti ha terminato la traduzione delle poesie mi sono resa conto che le poesie erano, se posso dirlo, di gran lunga migliori della parte visiva. Tuwim è un poeta che in Polonia è come da noi Rodari, è un poeta famosissimo, tant'è che nell'edizione originale il libro si intitola semplicemente Tuwim, con una scritta a caratteri cubitali che campeggia su una copertina tutta rossa e che è solo con il nome dell'autore, appunto, cosa che sarebbe possibile in Italia con il nome di Rodari come autore di libri di poesie per bambini. Su questo si sono permessi il lusso sette artiste polacche di giocare visivamente con i versi di questo poeta, quindi hanno costruito un libro che è una sorta di grande manifesto del visivo, sì. In cui si passa dalla grafica all'illustrazione, al segno al tratto e a me è un libro che piace moltissimo anche perché mi pare che Tuwim è un poeta che è capace, divertendo i bambini, allo stesso tempo di essere istruttivo senza mai essere pedante. Insegna l'alfabeto, insegna come funziona l'elettricità e tutta una serie di cose che sembrano dei giochi e non si risparmia in nulla, utilizza tutti i giochi linguistici possibili nella poesia.
Poi abbiamo Stefano Benni, una penna insomma significativa e importante che si presenta, che attraverso la vostra edizione, con Pronto Soccorso e Beauty Case. evidentemente dedicato a un pubblico un pochino più grandicello questa
sì,
pubblicazione.
Sicuramente a bambini e ragazzi, nel senso bambini dai 12 anni fino ai 18, oltre, insomma.
Volevo proprio chiederle questo, mi scusi se la interrompo, il range sul quale voi lavorate, da che età a che età potete garantire, insomma, una lettura significativa?
Abbiamo libri dai 3 anni, diciamo, fino ai 100, non lo so. Questa è l'idea, che i libri siano un po' anche un ponte, che i libri per ragazzi non siano un ghetto, ma che siano un ponte fra gli adulti e i bambini, e che si possano anche leggere insieme. Ecco.
Ma tra l'altro le dico, io ho un'amica che ha dei bambini, che è una scenografa, e proprio è a caccia delle vostre pubblicazioni perché le piacciono proprio a lei.
Questa, ogni volta che sento questa cosa mi fa molto piacere, perché è proprio nel nostro progetto editoriale, appunto, l'idea di riuscire a fare dei libri che in qualche maniera avvicinino il mondo degli adulti al mondo dei bambini.
Alessandra Petitta ci porta nelle chiese più suggestive della capitale per farci ascoltare un po' di musica dedicata a queste giornate di festa al Santo Natale.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
È un appuntamento atteso quello della grande musica in chiesa, un evento che ormai da 21 anni ripropone nel periodo di Natale concerti di musica sacra nelle basiliche e nelle chiese di Roma e del Lazio. Per parlarcene è in collegamento telefonico Stefano Spada, curatore della manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Atena Arte Eventi. Ben trovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno. Dunque, siamo giunti alla 21esima edizione di questa serie di concerti eseguiti nelle chiese, nelle basiliche più ricche di storia, più conosciute per tradizione devozionale di Roma e del Lazio. Un appuntamento per riascoltare o scoprire brani di musica sacra proveniente da diverse parti del mondo e riproposta anche attraverso i secoli, quindi con diversi generi musicali.
Sì, assolutamente. Noi amiamo dire che andiamo da Vivaldi ai gospel, proprio perché si spazia moltissimo attraverso tutto il repertorio sacro della musica, e sia della tradizione natalizia, che ovviamente invece tratta da messe e oratori, tutti i generi di musica sacra. Veramente c'è un'ampia panoramica, ogni gruppo di artisti poi ovviamente la sviluppa a secondo delle loro sensibilità, quindi portano brani più vicini ai loro studi, e quindi c'è veramente tanta tanta varietà anche all'interno di ogni concerto.
Quest'anno la grande musica in chiesa incontra le vie francigene, un percorso quindi musicale che segue i passi dei pellegrini che dal nord si spostavano per raggiungere la tomba di San Pietro. Ecco, avete scelto località attraversate da questa via?
Assolutamente sì, abbiamo scelto le quattro direttrici delle vie francigene e abbiamo scelto una località per ogni direttrice, quindi chiaramente l'abbiamo fatto proprio per seguire, appunto, come diceva lei, il pellegrinaggio dei fedeli che si recavano alla tomba di San Pietro. In particolar modo voglio ricordare l'appuntamento del 28 dicembre alla Basilica di San Clemente a Velletri, in cui ci saranno musiche di Vivaldi interpretate dal coro San Marco di Latina e dal direttore, il maestro Mauro Bassi, e poi altro appuntamento proprio sulle vie francigene, che concluderà la serie degli appuntamenti che abbiamo dedicato proprio alle vie francigene, è nel Duomo di Nepi, con un concerto del Sample Choir diretto dal maestro Stefano Vasselli.
Volevo anche ricordare un appuntamento martedì 4 gennaio nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo a Roma, un evento musicale con rievocazione storica.
Sì, molto particolare, sì, assolutamente, si svolgerà Santa Maria dei Miracoli in Piazza del Popolo a Roma, ed è un programma molto, molto, molto nuovo, diciamo, per essere eseguito in chiesa, ed si chiama In Festa, ed è proprio una serie di brani tipici medievali eseguiti dal gruppo La Rossignol, proprio dedicati alla festa dell'Epifania, quindi sia brani colti che brani popolari, che erano stati scritti da autori medievali e rinascimentali proprio in occasione delle feste dell'Epifania. Quindi il gruppo sarà tutto in costume tipico rinascimentale, gli strumenti sono assolutamente quelli rinascimentali, penso che sia proprio un appuntamento veramente particolare e nuovo da seguire per la grande musica in chiesa.
Concluderà la manifestazione il concerto dell'Epifania nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma?
Sì, è ormai una tradizione consolidata da 21 anni concludere la grande musica in chiesa con il concerto dell'Epifania, e quest'anno avremo l'onore di ascoltare l'Étoile Internazionale, il soprano Daniela Dessì, che verrà accompagnata dall'Orchestra Musicultura 2000, fondata proprio dalla nostra associazione e diretta dal maestro Marco Fabio Boemi.
E tutti questi appuntamenti, lo ricordiamo, sono gratuiti?
Assolutamente, chiunque può accedere, ovviamente si svolgono nelle chiese, quindi assolutamente gratuiti, e visto il numerosissimo pubblico che finora ha affollato le basiliche e le chiese, siamo contenti, perché vuol dire che è una manifestazione che piace e piace veramente da tanti tanti anni.
Bene, mentre in sottofondo ascoltate l'Ave Maria di Gounod, io ringrazio Stefano Spada, curatore della manifestazione Grande Musica in Chiesa, incontro con le vie francigene. Vi ricordo questa serie di concerti, appunto, di musica sacra nelle chiese e nelle basiliche di Roma e del Lazio. Per saperne di più, per avere gli appuntamenti, è possibile consultare il sito internet www.atenaeventi.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei.
Ed è il momento della nostra piccola rassegna di film che vi suggeriamo non soltanto di guardare ma anche di acquistare. È stata selezionata e ce ne sta per parlare Rosario Tronnolone. Grazie di essere qui, Rosario.
Ciao Mara, naturalmente un saluto a tutti i radioascoltatori.
Rosario, la selezione di questi film è indubbiamente una selezione ampia, immensa, e quindi ti chiedo di sceglierli, selezionarne soltanto alcuni, quelli che tu ritieni i più significativi, i più belli.
Sì, la scelta è abbastanza vasta, naturalmente, però alla fine, visto che la rosa è piccola, i titoli sono quasi obbligati. Il primo film è un film famosissimo di Frank Capra, che si intitola It's a Wonderful Life, La vita è meravigliosa, un film che molti dei nostri ascoltatori hanno senz'altro visto, ma che, devo dire, ultimamente, mentre una volta veniva trasmesso con una certa frequenza nel periodo natalizio, ultimamente viene trasmesso meno. Credo che ci siano dei problemi di diritti, appunto, sulla pellicola, e quindi capita un po' meno spesso di vederlo. Il film è però uscito in DVD, quindi è facile, insomma, recuperarlo. E chi non l'avesse ancora visto non può perdere la storia, appunto, dell'angelo Clarence che viene inviato sulla Terra ad aiutare George, interpretato da James Stewart, il quale è un cittadino modello, un uomo che ha veramente vissuto nella sua piccola cittadina aiutando, facendo del bene a tutti quanti, ma che si trova coinvolto invece in una situazione complicata, che addirittura rischia di essere arrestato per una presunta truffa, e la cosa lo rende talmente, talmente disperato e sull'orlo della bancarotta, sull'orlo della rovina, e lui pensa di uccidersi, di farla finita. Ma proprio sul ponte, proprio sul momento in cui sta per gettarsi in acqua, lo raggiunge questo angelo, appunto Clarence, che si butta prima di lui e quindi risveglia in lui il desiderio di salvarlo. E quindi, una volta salvato, Clarence in realtà gli mostra come sarebbe stata la vita di quella cittadina, la vita delle persone che lui ama, se la sua vita non fosse stata lì, appunto, ad aiutarli, a cambiare poi, appunto, con la sua presenza la vita di ciascuno. E si trova di fronte ad una vita di infelicità assoluta, come se, appunto, avesse
Questo per lasciato dimostrare nel nostro piccolo sì, quanto possiamo contribuire.
Quanto, esatto, quanto ciascuno di noi è importante nella vita degli altri, certo. Quanto può fare. E vedendo appunto questo, lui vorrebbe ritornare indietro e quindi quando si accorge appunto che è ancora possibile, che è ancora un'occasione, corre al colmo della felicità appunto per la città. Naturalmente quell'equivoco appunto della truffa viene ovviamente chiarito e lui si ritrova oggetto della solidarietà di tutti quanti i cittadini che sono stati da lui appunto beneficati e che intervengono appunto per salvarlo da quel problema di denaro di cui parlavamo. Il film si chiude con una campanellina che suona sull'albero di Natale e la bambina ricorda che quando una campanellina suona è perché un angelo ha messo le ali. Clarence era un angelo, non l'ho detto all'inizio, di seconda categoria, non aveva ancora le ali, doveva guadagnarsene e ce l'ha fatta in questo modo.
Rosario, ma film invece recenti, mi sembra che ce ne siano tante, che hanno appunto titoli tipo Natale di qua, Natale di là, però insomma che abbiano questo significato profondo e che rappresentino il Natale come... l'hanno rappresentato queste pellicole di cui tu parli, non ce ne sono o c'è qualcosa? Ti viene in mente qualcosa?
Guarda, in particolare i Natali di qua e di là, non andiamo oltre, hanno ben poco di tutto
di Natale,
questo,
certo.
Non solo di Natale ma anche di cinema, sì. Ma per quel che riguarda invece un film che normalmente esce sotto appunto le vacanze di Natale ed è una serie particolarmente interessante, è quella dedicata invece ai film di Narnia, alla storia appunto di Narnia. Sono già, credo che quest'anno sia il quarto, adesso non
le cronache
ricordo
esattamente.
Le cronache di Narnia. E che non è un film prettamente natalizio, nel senso che si svolge appunto nel periodo del Natale, quanto perché è tratto dall'opera di un grande scrittore cattolico, Lewis, e che quindi allegoricamente racconta veramente è una storia cristologica, e l'arrivo, il principe Caspian appunto di cui si parla, è di per sé appunto la figura di questo salvatore che appunto arriva a salvare l'umanità contro le forze del male. Quindi una saga particolarmente interessante che vale la pena di seguire sin dal primissimo. Chi dovesse aver perso appunto proprio il primo, le cronache di Narnia, la strega e l'armadio, farebbe bene appunto a recuperarlo, perché credo che sia uscito naturalmente anche questo in DVD.
Un altro titolo che tra l'altro non soltanto da vedere, da comprare, da vedere e visionare in queste giornate, ma magari anche da regalare. Che cosa suggeriresti?
Suggerisco un film delizioso del 1945, anche questo io torno sempre un po' indietro, ma è un film veramente imperdibile, si chiama Le campane di Santa Maria, che era nato, pensa, un po' come, non esattamente un rifacimento, ma un sequel di un film di grande successo dell'anno precedente, La mia via. In genere, sai, la seconda puntata di una storia era partita tutto sommato con l'intenzione ovviamente di ripetere il successo, ma ovviamente un po' a sfumare. In realtà questo film ottenne un successo ancora maggiore del precedente, anche grazie agli interpreti che erano Bing Crosby e Ingrid Bergman, nei ruoli di un sacerdote e di una suora che insegnano entrambi in una scuola, appunto la St. Mary's School. È una ricostruzione di una tenerezza assolutamente infinita, molto commovente e molto divertente, e che si chiude appunto, Bing Crosby, essendo un cantante, ovviamente li invita a cantare un canto natalizio, immagina appunto che si chiuda con un canto natalizio, e loro invece preferiscono essere un po' più originali, invece di un canto natalizio cantano Happy Birthday Jesus.
Io ti ringrazio, Rosario, per questa accattivante e meticolosa, scrupolosa descrizione di film che possiamo comprare o guardare in queste giornate di festa. Rinnova a tutti il mio augurio di buon Natale e un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. A presto da Mara Miceli.